Oltre un secolo fa erano davvero in pochi a chiedersi cosa fosse realmente questa malattia poi definita schizofrenia. Tra questi pochi spicca, oltre allo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, anche Carl Gustav Jung, che all'epoca collaborava con Bleuler nella stessa clinica. Da allora molti studi sono stati fatti, ma la schizofrenia resta ancora per molti aspetti più di altre patologie un mistero. Restano dei territori profondi, insondabili, lontani e complessi, davanti ai quali anche la scienza non può che riconoscerne l'unicità, caso per caso, persona per persona. L'umanesimo clinico cerca una via che parla delle forme della vita e prova a custodirle nel dolore e nella sofferenza della malattia. È come una sentinella della dignità della persona e della sua inalienabile singolarità. Così dice lo psichiatra Graziano Martignoni. Lo incontriamo. Professor Graziano Martignoni, grazie di averci raggiunto nei nostri studi, ben arrivato.
Grazie a voi e ai radioascoltatori.
Come si presenta, quali sono i nuclei più significativi della schizofrenia, che si presenta peraltro con modalità molto differenti tra loro?
Ma è una lunga storia. La schizofrenia è, come dire, come è chiamata, l'oracolo di Delfi della psichiatria. È una dimensione dell'esistenza profondamente perturbata, appartenente a un territorio dell'esistenza che sta al di là della nostra capacità di, come dire, di comprendere. È come se abitasse questo terreno, che è il grande terreno della psicosi, quindi che è una modalità di, come di funzionamento dell'apparato psichico e di rapporto con il mondo, che espone in qualche modo il nostro mondo della vita, il nostro stare nel mondo della vita, lo espone a qualcosa che sta al fondo di noi. Per questo che è stata chiamata la malattia più filosofica della psichiatria. Perché non è solo una malattia, quindi col suo corteo di sintomi, ma è qualcosa che evoca una, come dire, una dimensione di profondità dell'essere, su cui poi hanno lavorato e hanno scritto tantissime persone, perché non ha mai smesso e continua a non smettere di interrogare e di interrogarci. La schizofrenia poi ha una storia, direi che comincerei da lì, ha una storia ed è una storia di, come dire, di liberazione della malattia, da un destino crudelissimo. Emil Kraepelin, che fu un grande psichiatra della fine dell'Ottocento, chiamava la schizofrenia demenza precoce. Ora, tutti capiranno che quando io chiamo una cosa demenza precoce vuol dire che è una malattia precoce nella vita, ma che ha una caratteristica di demenza, e la demenza ci richiama alla demenza senile, quindi a qualcosa di immutabile. Dobbiamo aspettare il 1911 perché una grande rivoluzione avviene. Lei pensi che 1911 è un'epoca in cui non c'erano ancora i farmaci, in cui la psichiatria era ancora, in qualche modo, aveva una grande capacità diagnostica, ma una piccola capacità terapeutica. Eugen Bleuler, professore a Zurigo, al Burghölzli, svizzero, perché la Svizzera nel mondo, nella storia della psichiatria, ha un grande passato. Oggi è andato un po' ad appannarsi, ma comunque ha avuto una grande storia, soprattutto attorno a questo tema. E Eugen Bleuler dice: no, proviamo a immaginare che dalla schizofrenia, o cioè da quello che era la demenza precoce, si possa guarire. Allora, se si può guarire, vuol dire che alla base di questa condizione umana c'è qualche cosa che può essere rimesso, come dire, a posto, in un qualche modo. E allora coniò una parola, che è quella che usiamo ancora oggi, che è la parola schizofrenia, che vuol dire pensiero tagliato, scisso. E quando lei ha una cosa scissa, tagliata, evidentemente le pone subito il problema che forse riusciamo a rimettere, come dire, insieme i pezzi della mente tagliata.
A ripararla.
Ma guardi che fu una grande rivoluzione. Una rivoluzione che liberò e preparò quello che poi avvenne durante il XX secolo. Liberò anche il malato da un destino crudelissimo. A quel punto, quella che divenne la schizofrenia cominciò a strutturarsi in varie forme. Ora ce ne sono diverse di forme, ma per essere semplice, direi che ci sono schizofrenie calde e schizofrenie fredde.
Ovvero?
Ovvero la schizofrenia calda è la schizofrenia produttiva, quella che produce grandi deliri, quelle che produce le allucinazioni, quindi il disturbo della percezione, quella che in qualche modo è quello che noi immaginiamo essere lo schizofrenico, quello che vive in un altro mondo, fantastico, vive nel suo mondo fantastico, dove i personaggi, insomma, come se un sogno, ecco, diciamolo così, è come se il mio sogno non finisse nel momento in cui mi sveglio al mattino. Una costante permanenza dentro l'ordine del sogno. E sappiamo che i sogni sono una condizione di follia, perché lei può sognare cose straordinarie, può sognare le cose più belle, ma anche le più terribili. L'importante è svegliarsi alla mattina. Perché se lei non si sveglia e continua il sogno nella vita di tutti i giorni, beh, evidentemente il suo scivolamento verso la psicosi e la psicosi schizofrenica è molto facile.
Una sorta di vita parallela.
Una sorta di vita parallela, ma in questa vita parallela, spesso molto calda, perché vuol dire molto ricca, molto ricca. I filosofi dicono il piano ontico è estremamente ricco da questo punto di vista, perché c'è in qualche modo un modo per scappare, lo dico così, per sfuggire a una ferita ontologica, quindi una ferita che sta dentro l'essere, che è ancora più terribile. E allora questo secondo aspetto noi lo troviamo nelle schizofrenie fredde, quelle che si chiamano, per usare una terminologia più scientifica, si chiamano le schizofrenie paucisintomatiche, ovvero quelle con pochi sintomi. Lei non trova in questi pazienti grandi deliri, forse non ne trova affatto, non trova le allucinazioni, ma trova una forma di deperimento dello stare al mondo. Forme di anedonia, di stanchezza, incapace di vitalizzare il rapporto col mondo. Tant'è vero che un grande psichiatra della metà del secolo scorso, Eugen Minkowski, parlò proprio del trouble générateur, del disturbo generatore della schizofrenia, che andava a essere recuperato nello sguardo sulle schizofrenie a basso livello di sintomo. Pauci sintomatiche, laddove però in qualche modo che cosa andava a scoprire Minkowski? Andava a scoprire che il disturbo generatore era una perdita della capacità di rapportarsi in modo vitale col mondo. L'investimento del mondo, delle cose del mondo, dei rapporti, in tutta la dimensione, veniva a essere, come dire, depotenziata, progressivamente depotenziata. La dimensione vitale, la spinta vitale era in qualche modo depotenziata. Allora lei capisce che la prognosi, per esempio, delle psicosi schizofreniche calde è molto migliore, perché il farmaco interviene, perché il delirio può essere calmierato, perché può in qualche modo... Ci sono modi per in qualche modo fare in modo che questa condizione non contamini tutto l'universo psichico.
È anche più facile inquadrarla,
è più facile diagnosticarla, inquadrabile. La seconda, che spesso avviene nei giovani, perché comincia, si sa che la schizofrenia è una malattia che comincia più o meno in età giovanile. Quando poi forme, sintomi psicotici appaiono in età più in là, non parliamo più di schizofrenie, ma parliamo di altre patologie. La schizofrenia come mondo, ecco, Minkowski diceva molto chiaramente, è un mondo. Io lo chiamo il mondo del grande altro. E noi che ci occupiamo, e quando ci occupiamo di questi malati, spesso siamo solo sulla soglia. Le cito un caso, se mi permette, di un grande malato, un filosofo che aveva smesso di avere rapporti col mondo. Mi era stato portato e non tollerava stare di fronte a me nel mio studio per più di 5 minuti. Dopo 5 minuti si agitava. Il contatto, anche se non si diceva, non parlava, era diventato muto. La sua forma di parziale autismo. Bene, io per anni l'ho curato sulla soglia del mio studio. Ma la soglia vuol dire la porta. Lui arrivava, io abito non proprio in città, quindi bisogna anche venire a piedi, eccetera. Lui veniva, bussava o suonava il campanello, mi portava dopo un fogliettino in cui mi chiedeva come stavo, e io gli scrivevo sotto il fogliettino che stavo bene e che speravo che lui stesse bene.
Questo era l'inizio, l'incontro.
E questo era l'incontro che è così durato per anni. Lui veniva anche 5 volte a trovarmi. Era importante. Io rappresentavo qualcosa per lui, senza che lui potesse esprimerlo, e io dovevo accettare di incontrarlo sulla soglia, sulla porta di casa. Ora, capisce, soltanto in una fase dopo questo lungo percorso, questa attitudine mia anche di pazienza della strana condizione, si è potuto che lui entrasse nel mio studio, si sedesse flebilmente. Io mi ricordo ancora che quando aveva ripreso un po' la parola, l'aveva fatto così flebilmente che dovevo fare uno sforzo grande per ascoltarlo. Però era già qualcosa. E fu un lungo percorso. Ecco, vede quando, questo mi permette di dire che quando si lavora con questo tipo di persone, spesso non puoi smettere. Cioè non è come un'altra patologia psichiatrica. Il paziente arriva, cerchi di curarlo, se riesci, poi a un certo punto termina il percorso di cura. Con questi pazienti tu sei nella loro vita e loro sono spesso anche nella tua. E questo dura sempre. C'è un grande psichiatra francese, Jean Houry, il padre della psicoterapia istituzionale, che diceva che noi siamo dei points de chute, dei punti di caduta. Perché anche dopo anni, questo è capitato a me, dopo anni tu ricevi un telefono di un paziente o di una paziente che avevi visto 20 o 30 anni prima e ti dice: lei si ricorda di me? Perché in quel momento, dopo 30 anni, ha ancora bisogno del paracadute che io le avevo offerto 30 anni prima. Oppure dei pazienti che hanno avuto la capacità di andare davanti all'orrore della schizofrenia, perché a fare molta attenzione, si è molto parlato sulla schizofrenia e la dimensione del genio, della dimensione dell'arte, però è anche un territorio di dolore e di sofferenza per il paziente, per la sua famiglia, eccetera.
Sempre questo o solo in alcuni casi?
Che in qualche modo il dolore c'è quasi sempre. Il dolore è un dolore psichico profondo, a controverso quale o sul quale il paziente stesso costruisce le sue difese, le sue paratie. Il paziente stesso, perché il dolore, che io non l'ho vissuto questo dolore, l'ho soltanto sentito raccontare, me lo sono immaginato, ma per fortuna non l'ho mica vissuto. E quindi ha sempre un po' ragione quel paziente che dice: ma tu cosa vuoi saperne? Non sei stato là, oltre la soglia. Là in quel territorio così terribile e così strano, estraniante, il territorio dove abita il grande altro. E io, mi viene in mente un bellissimo film di Tarkovsky, se lo ricorda, Stalker. Stalker è un film, Tarkovsky lo sappiamo, un grande regista, ed è il racconto di una zona, di un posto, in cui non si può andare. Però c'è una persona che vuole andare per trovare se stesso. E allora non si può andare, perché non si può arrivare. Bisogna avere gli stalker. Gli stalker sono quelli che ci sono stati, ma non possono più tornarci, ma ti possono accompagnare vicino alla zona. Là in questa zona dove ritrovi il fondo di te, diciamo la cosa. Ecco, noi terapeuti siamo un po' gli stalker. Ma non ci siamo stati in quella zona lì. Ci siamo avvicinati e ne abbiamo sentito l'eco, ne abbiamo sentito la musica a volte, anche lo stridore. Non soltanto la buona musica, lo stridore. E a volte accompagniamo per tutta una vita queste persone. Le accompagniamo perché non possiamo in qualche modo... Siamo stati... Guardi, ho in mente un paziente che ebbe un momento di profonda crisi psicotica. Un tempo, ma roba di 40 anni fa, 50 quasi. E che durò una settimana. Curato in clinica. Io lo mandai in clinica allora, perché veramente ero in una condizione, in una delle tante forme della schizofrenia. Quel signore non ebbe più mai più crisi.
Mai una più. Sola nella vita.
Una sola.
Di una settimana.
Ma continua a venire da me. Adesso una volta ogni anno, ogni 6 mesi, con scadenze. Ma perché molte volte io mi sono chiesto perché. Guardi che sono passati 40 anni, lui non ha più avuto una crisi, ha fatto famiglia, sposato, ha lavorato, ha fatto questo e quell'altro e quell'altro. Perché io sono il testimone. Io sono colui che c'era quando lui è andato là nel regno del nulla.
E l'ho aiutato a tornare indietro.
E in qualche modo, se penso quasi, non ho fatto cose strane, ma c'ero. E per loro, sa, che loro che sono così dispersi, esuli, esiliati dal loro corpo, dalla loro mente, dalla loro casa, esiliati in un mondo così estraniante, il fatto che tu ci sia è fondamentale.
Che lei ci sia e che lei comprenda, anche se è in grado di comprendere.
Che lei, che in qualche modo, non soltanto che ci sia, ma che in qualche modo tenti di comprendere cosa avviene in questo mondo. Per quello che uso, non la uso solo io, tutta la scuola fenomenologica la usa questa parola, mondo schizofrenico. Luogo d'abitazione, dove non è avere una schizofrenia, lei capisce la differenza, ma essere schizofrenico. Per tante malattie mentali, tu hai una malattia mentale, come una malattia somatica. Tu se hai l'influenza, non sei l'influenza, hai l'influenza. Bene, a volte con queste malattie così profondamente filosofiche, mi permetta questa affermazione, beh, con queste malattie tu spesso, il paziente è spesso è schizofrenico, non ha una schizofrenia, perché tutta la sua vita è costruita attorno ai, come dire, a dei parametri che sono il linguaggio di quel mondo. E naturalmente poi questo soggetto, questa persona, tenta di tornare nel mondo di qua. E difatti di nuovo tu sei una specie di aiutante che fa passare un passeur, uno che fa passare avanti e indietro dalla cortina di ferro o dalla soglia o dalla dogana che separa una razionalità comune come la nostra, il modo di mettere le cose une dietro all'altra, secondo paradigmi di comprensibilità. Ci sono paradigmi in cui il tempo e lo spazio per lei e per me è un po' lo stesso, noi siamo qui che ci parliamo e non è che pensiamo di essere altrove, di essere su Marte o Andromeda. Non è che io penso di essere un colonnello dell'esercito di Andromeda che improvvisamente sta parlando con lei stamattina. Ecco, noi ci condividiamo uno spazio abbastanza comune, ma loro no. Loro, per esempio, mettono profondamente in crisi la temporalità, il tempo che fluisce. Mettono profondamente in crisi l'idea dello spazio, lo modificano. Ci si situano altrimenti gli oggetti dello spazio. Se io le dicessi, ma signora, guardi, tutti qui siamo alla radio, pieno di microfoni. No, non sono mica microfoni. Non sono mica microfoni. Sono, come dire, dei tentativi di contaminare la mia mente organizzata dal KGB. Adesso ne hanno ammazzato, dicono un altro. Qui è la stessa cosa. Evidentemente che io ho capovolto l'ordine del tempo e dello spazio. Ho capovolto l'ordine delle cose. Ho dato al microfono che mi sta dinanzi più significati di quanto ne ha. E allora noi per fortuna siamo capaci di darne un significato solo, perché provi un po' a dare più significati a questo microfono, lei smette di fare questo mestiere, perché ne avrebbe paura. Loro sono esposti tutto il giorno a questo, tutto il giorno. E allora di fronte a questo è evidente che devono tentare disperatamente di proteggersi, se ne proteggono costruendo delle storie deliranti, fuori dalla lira, fuori dal solco, oppure chiudendosi in un profondo autismo, che sono due delle grandi forme sintomatiche che la schizofrenia prende. La chiusura totale al mondo, che vuol dire poi non comunico più con te, e l'avvicinamento a te è fatto, deve essere fatto millimetricamente. Con quel mio paziente, il mio tentativo era tentare di avvicinarmi a lui millimetricamente, perché se superavo il centimetro, lui aveva paura.
Quello del bigliettino.
Del bigliettino, lui aveva paura. Ed è un'operazione che uno dice, dov'è che la impari? Non è che la impari, l'hai vista, l'hai sentita, hai letto, studiato, hai incontrato. Vede, la psichiatria è anche una grande disciplina di incontri, di maestri. Senza maestri siamo morti, abbiamo bisogno di maestri. I maestri sono quelli che sono stati là prima di noi, che hanno raccontato quello che capita prima di noi. Noi ci aggiungeremo qualche cosa, perché ogni storia è diversa. Ogni paziente è diverso, naturalmente. Però qualcuno c'è stato alle nostre spalle. Non è un mestiere solitario, è un mestiere che facciamo da soli, perché guardi che la psichiatria è tra le discipline mediche, psicologico-mediche, più solitarie.
In che senso?
Nel senso che tu lavori con il paziente, nella dimensione dell'intersoggettività. Poi, naturalmente, questo per un aspetto, per un altro aspetto, la schizofrenia è anche, ha bisogno del contesto, della famiglia, di un lavoro socioterapeutico, di un tentativo di ritorno nella società. Naturalmente, come è un campo variegato, così anche le terapie sono molteplici e variegate. E devono però essere non standardizzate, perché tu hai bisogno di una cosa, il tuo collega ne ha bisogno di un'altra. E allora il lavoro è anche quello, nel momento che tu capisci il senso del suo stare nel mondo del grande altro, tu hai anche capito o tentato di capire quale sia lo strumento più giusto, la terapia più giusta, la sottolineatura più giusta. Ci sono dei pazienti che hanno grande vantaggio nel prendere i farmaci e dei pazienti che hanno grande vantaggio nel vedere il proprio terapeuta magari soltanto sulla soglia 5 volte alla settimana, o di altri pazienti che hanno grande vantaggio a andare in un gruppo di arte terapia piuttosto che di socioterapia eccetera. Quindi grande la variabilità, la variazione sintomatica attorno a un nucleo. Io credo che ci sia un nucleo comune, che quindi il gruppo delle schizofrenie, come già si chiamava al tempo di Bleuler, contenga comunque la schizofrenia come la intuiva Minkowski. Io penso che la varietà a cui siamo esposti corrisponda anche a una varietà dell'intervento terapeutico, che deve per forza prendere in esame tutti gli aspetti della vita, perché lo schizofrenico mette in échec, in scaccomatto, tutti gli aspetti della vita, quelli cognitivi, quelli affettivi, quelli comportamentali, quelli in qualche modo di rapporto in genere con il mondo, persino quelli spirituali. Si dice, Eugenio Borgni ha scritto un bellissimo libro su questo, si dice, ma lo si sa, che il delirio schizofrenico, per esempio, è un delirio di rivelazione, è un delirio profetico, è un delirio che racconta, è Borgni che lo dice, la fine del mondo. Un po' come lo raccontava De Martino, Ernesto De Martino, l'antropologo, il grande antropologo. La fine del mondo. È cosmico il delirio schizofrenico. Mentre il delirio melanconico, che è un'altra delle forme della psicosi, il delirio depressivo melanconico, è un delirio che torna indietro, che deve fare i conti con le colpe, con i pesi della vita. Lo schizofrenico guarda in avanti, si orienta al futuro, in orizzonti lontani, quindi è assolutamente rivelatore di qualcosa che non c'è, di un mondo, per quello che affascina così tanto, perché ti racconta, è cosmico, ti racconta le grandi battaglie dell'universo, impersonifica i grandi conflitti tra gli dèi e i demoni, a volte ti espone a delle situazioni in cui tu hai bisogno persino di paradigmi teorici e anche di modi di fare che devi inventare, perché quello che hai imparato ieri con il paziente A non va più bene domani col paziente B. E bisogna dire molto chiaramente una cosa: la condizione attuale oggi, i grandi maestri della psichiatria europea, e torno a dire svizzeri perché non soltanto c'è Bleuler ma c'è anche Ludwig Binswanger, il grande antropofenomenologo della clinica Bellevue di Kreuzlingen, grande, come dire, cattedrale della psichiatria fenomenologica della prima metà del secolo scorso, grande, grande, che ha molto lavorato su queste grandi patologie. Bene, evidentemente queste cose sono tutte tese non soltanto a fare del malato una persona, che guardi che questo è importante, questo ci rinvia ai grandi movimenti anti-istituzionali, cioè dare dignità alle persone. Anche una persona che vive altrove, vive su Andromeda, in primo luogo è un cittadino, quindi è bisognoso che tu lo rispetti, che tu in qualche modo stai accanto a lui, che tu rispetti persino il profondo senso del suo delirio, che è una parte di lui. Non lo chiudi subito in un sintomo da cancellare, perché guardi che quando lei cancella un sintomo deve poi sapere cosa c'è dietro, e ci sono situazioni che è meglio che ce l'abbiano il sintomo, perché quel sintomo, anche se è sgradevole, è già in sé protettivo, è già in sé curativo, è come se lui si curasse da solo, producendo una seconda malattia che però copre la prima, che è più terribile.
Sono le difese della psiche.
Sono le difese
l'autodifesa
della psiche. Una sorta di autodifesa. E allora tu che devi ovviamente fare in modo che lui soffra meno, che il tuo benessere sia garantito, che la sua cittadinanza, il diritto, ecco, le grandi riforme hanno teso anche a questo, a ridare allo schizofrenico non una condizione di alienazione là in un luogo che allora era il manicomio, eccetera, ma qualcuno che è un cittadino, che ha i suoi diritti. Questo è molto importante. Il paziente si deve sentire in qualche modo rispettato nella sua cittadinanza normale, come la nostra, ma anche, io sottolineo, nella sua cittadinanza dentro l'universo, il mondo del grande altro. Se tu scolli queste due cose, tu fai una scollatura dentro la personalità, tu non aiuti a ricucire la ferita, ma tu aiuti ancora una volta a separare, a disgiungere la ferita, e la schizofrenia è la grande malattia della rottura, della spaccatura del sé. E beh, evidentemente se non fai questo tu rischi di disperdere il paziente, il quale non viaggerà per un po' lungo i suoi percorsi deliranti, ma un giorno o l'altro questo può diventare anche troppo poco, e allora come se esplodesse dentro di sé, perché tu spacchi oggi, spacchi domani, spacchi dopodomani, dopo un po' spacchi tutto e hai quello che noi chiamiamo le crisi pantoclastiche. Pantoclastia vuol dire rompere tutto, spaccare tutto.